Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 6, dal versetto 43 fino al 46. Poiché non c'è albero buono che faccia frutto cattivo, né albero cattivo che faccia frutto buono. Ogni albero, infatti, lo riconosce del proprio frutto, perché non si raccolgono fichi dalle spine e non si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male, perché la bocca di uno parla dall'abbondanza del cuore. Vogliamo pregare. Signore, parlaci questa mattina da questi passi. Signore, che possiamo guardare l'albero della nostra vita, Signore, e controllare che frutto stiamo portando. Signore, fai un'opera profonda nella nostra vita e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi Gesù qui parla del suo frutteto, dei suoi alberi. E questa mattina vogliamo, come ho pregato, chiederci, Signore, che tipo di albero sono? Che frutto sto portando? Perché Gesù dice che un buon albero deve per forza portare buon frutto. È un discorso di relazione. Anche in Primo Giovanni stiamo parlando un po' su questo discorso, il fatto che se noi dimoriamo in Cristo ci sarà un frutto di questo, ci sarà un'evidenza nel nostro cammino, nostro parlare, nostro agire, se siamo veramente figli di Dio. E anche qui Gesù afferma la stessa cosa: un buon albero non puoi fare a meno di portare buon frutto. Un perro deve per forza portare perre, perché è un albero di pere. Non puoi fare a meno. Dio ha creato quell'albero di portare quel frutto. E quindi anche nella vita cristiana, se non c'è un buon frutto è perché forse non siamo radicati nella cosa giusta, se non c'è un buon frutto nella nostra vita. E il Signore parla tanto di questo, anche qui in versetto 46. Ora perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che io dico? È facile la domenica mattina dire pace, ti voglio bene qua e là, ma la settimana il Signore ci guarda. Il Signore dice, ah, hai la facciata brava domenica mattina, ma perché non fai quello che io ti dico? Un buon frutto, se noi siamo radicati in Cristo, la conseguenza naturale sarà un buon frutto, no? Avete mai visto un albero sudare per produrre frutto? No? In questo libro che abbiamo tradotto di Chuck Smith, lui parla di questo fatto: il frutto dello spirito e le opere della carne, no? Paolo non dice il frutto della carne, le opere della carne, perché la carne deve lavorare, ma uno che è in Cristo, il frutto viene naturalmente. Le pesche vengono dal pesco perché è un pesco. È una cosa naturale. La linfa, l'acqua, il sole, linfa scorre nell'albero e produce frutto naturalmente. E anche nella nostra vita, se vogliamo produrre un buon frutto, è sempre un discorso di se siamo radicati in Cristo, se dimoriamo in Cristo. Se non c'è un buon frutto nella nostra vita, vuol dire che non dimoriamo in Cristo. Perché uno non può dimorare in Lui e portare un cattivo frutto. È impossibile. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni 15,5 dice: io sono la vite e voi siete i tralci. Se uno dimora in me e io in lui, porterà molto frutto, perché senza di me non potete fare niente. Se uno dimora in me, porterà molto frutto, non poco frutto, molto. È un frutto buono. Chi è stato a casa mia ha visto che ho piantato alberi di frutta. E io, nella mia ignoranza, sai, credevo, sai, si pianta qualche albero, viene un po' di acqua, magari qualche concime, e vengono fuori tanti frutti belli, giusto? Magari tu credi anche che è così. Ma è una faticaccia stare dietro quei alberi. Quanti insetti, quante malattie! Infatti, se sapevo, prima non li avrei piantato. Perché è un sacco di lavoro, tutti questi vermi, funghi, mamma mia, no, veramente bisogna essere un scienziato per star lì dietro, ci vuole impegno, ci vuole desiderio e ci vuole pazienza. Anche mia suocera ha portato le pere dalla loro terra in Sicilia, perché in Sicilia già si raccoglie il frutto. Ma le mie ancora a settembre forse mangeremo le pere. Dopo tanta cura si spera che mangeremo, che i vermi non mangiano tutti. Però già ho fatto qualche raccolta del mio frutteto. Simona ride. 2 anni fa ho raccolto dal melo una mela. Pensavo di chiamare anche i fratelli di darmi una mano. No. E dal pero 5 pere, niente male. Però vi dico che non c'è una soddisfazione più grande che quando tu hai curato un albero, l'hai innaffiato, sei stato dietro l'albero, che poi viene quel giorno che lo stacchi il frutto, non lo lavi, e no? Il Signore vuole nella nostra vita che Lui possa guardare noi e dire: ah, che bel frutto, succulente, rinfrescante, pieno di vita, di gusto, no? Ma avete mai preso un pezzo di frutta che sembrava bello, e l'avete dato un morso e avete trovato qualcosa dentro? Capitato qualcuno? Che schifo, col verme dentro tutto marcio, schifoso, no? E il Signore guarda nella nostra vita se stiamo portando un buon frutto o un cattivo frutto. E come ho detto prima, è tutto un discorso di se siamo radicati in Lui o se siamo radicati in altre cose. Dio ci ha creato in un certo senso come il computer, no? Il computer non può fare altro che quello che è stato programmato a fare. Se noi, sapete, c'è l'input, no, è output, ormai tutte queste parole in inglese comprendete, no? Input, l'entrare, output, quello che esce. E anche nel computer che Dio ci ha creato, il cervello, noi possiamo mettere dentro cose buone che porteranno frutte buone. La sua parola: se voi dimorate in me, la mia parola dimora in voi, chiederete quello che volete e vi sarà fatto. Se noi stiamo mettendo dentro buone cose, no? Cantando con inni e salmi, lodando il Signore, ringraziamento. Se noi mettiamo dentro buone cose, allora porterà un buon frutto fuori. E Gesù ha detto: voi conoscete gli uomini del frutto. L'uomo buono, versetto 45, dal buon tesoro del suo cuore trae il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male, perché la bocca di uno parla dell'abbondanza del cuore. Quindi quello che viene fuori dalla nostra bocca è un segno di che cosa c'è dentro il nostro cuore, dell'abbondanza, no? Voi in italiano avete proprio la parola traboccare. In inglese si dice overflow, che non c'entra niente con la bocca, quando un liquido travasa il suo vaso. Ma voi avete proprio la parola traboccare, no? Io sono stato in Bassa Italia, in queste zone aride, in montagna, dove proprio dalla roccia, come nella Bibbia, questi sorgenti scorgono fuori dalla roccia. È una cosa meravigliosa, cioè tu sei in una zona molto arida, non c'è niente, e poi tu trovi questo sorgente che sgorga l'acqua, trabocca fuori, e intorno ci sono alberi, vegetazione, è come un'oasi lì in mezzo a questa morte e siccità. E anche Gesù dice: dall'abbondanza del cuore trabocca quello che c'è dentro. Un uomo buono non può traboccare sempre cose cattive dalla bocca, e viceversa, un uomo cattivo, dalla sua bocca non possono venire fuori benedizione, perché quello che è dentro, quello che esce dalla nostra bocca è un buon segno, indicazione dove è il nostro cuore. E devo confessare che sono stato molto compunto nel preparare questo messaggio, perché a volte non, dalla mia bocca non escono sempre parole belle, e il Signore mi aiuterà per la sua grazia, che dalla mia bocca veramente posso portare edificazione e benedizione agli altri, che dalla mia vita persone possono raccogliere un frutto succulente, no? E dire: ah, quel fratello Craig, mamma mia, com'è pieno, come quando sto con lui, come sono benedetto, no? Spero. Magari a volte dicono, mamma mia, stare con Craig, mamma mia, com'è pesante. Sempre ha da dire, sempre brontola, sempre critica, sempre qua e là. È pesante stare con lui. È come mangiare quel verme che esce fuori. E Gesù ha detto, dall'abbondanza del cuore, in Proverbi capitolo 18, versetto 20 e 21, leggeremo vari passi in Proverbi questa mattina. L'uomo sazia il ventre col frutto della sua bocca. Egli si sazia col prodotto delle sue labbra. Potrebbe sembrare una contraddizione questo, no? Che l'uomo si sazia col sudore, no? Dio ha detto ad Adamo, tu hai disubbidito, adesso mangerai del tuo sudore. Ma qui lo Spirito Santo ha dichiarato che noi mangeremo il frutto della nostra bocca. Saremo saziati o affamati da quello che procede dalla nostra bocca. Versetto 21, morte e vita sono in potere della lingua. Quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. Quindi chi ama la vita mangerà il buon frutto che viene fuori dalla sua bocca. Nella nostra lingua, dall'abbondanza del nostro cuore, c'è il potere della morte e la vita. Noi possiamo seminare vita nella vita di una persona, possiamo seminare morte nella vita di altri. E il Signore guarda la nostra vita e dice che frutto c'è. In Isaia il profeta è stato mandato al popolo di Israele, il Signore ha dichiarato, io sono venuto alla mia vigna a cercare frutto. E cosa ho trovato? Ho trovato uve selvatiche, amare. Uve che tu metti in bocca e poi le sputi fuori subito. Dall'abbondanza del nostro cuore scorrerà la bocca. In Proverbi 15, versetto 1, fino a 4. La risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. La lingua dei saggi usa la conoscenza rettamente, ma la bocca dei stolti riversa follia. Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo per guardare i cattivi e i buoni. Una lingua sana è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. Quindi di nuovo qui, vita e morte abbiamo nella lingua. Una lingua sana è un albero di vita. Un albero di vita. E spero che tutti noi, il Signore dirà, questo mio figliolo o mia figliola è un albero di vita. Da cui altri possono raccogliere vita, forza. In Apocalisse 22, versetto 1 e 2, non dovete andare lì, ma lì parla dell'albero della vita, no? Che noi vedremo in paradiso, di cui noi mangeremo. Che dà i suoi frutti, è scritto 12 mesi all'anno. E i fogli... Qualcuno sa cosa fanno i fogli? Sono per la guarigione della nazione, le foglie dell'albero della vita. È scritto che sono dati per la guarigione della nazione. Qui Proverbi dice che la lingua sana è un albero della vita. Quindi con la nostra lingua possiamo portare guarigione nella vita delle persone. In Proverbi capitolo 6, versetto 16... L'Eterno odia queste sei cose, anzi sette sono per Lui un abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che escogita progetti malvagi, i piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone, chi proferisce menzogne e chi semina discorde fra i fratelli. Notate che tre di queste sette cose che sono un'abominazione, anzi io direi anche quattro, perché chi escogita progetti malvagi lo fa con la bocca, no? La lingua bugiarda, il cuore che escogita progetti malvagi, testimonia che proferisce menzogne, chi semina discordi fra fratelli, quindi quattro delle sette cose che sono un'abominazione davanti al Signore sono un frutto della bocca. Chi agisce stoltamente con la bocca E Dio ci chiama di essere frutti che portano, alberi che portano buon frutto. Il frutto dello Spirito, come pazienza, mansuetudine, amore, bontà, benignità. Le opere della carne, ira, odio, gelosie, tumulti, eccetera, eccetera, eccetera. E il Signore guarda anche questa mattina che cosa sto trovando, frutto dello Spirito o opere della carne. È tutto radicato nel rapporto che noi abbiamo col Signore. Se dalla nostra bocca esce cose malvagie, vuol dire che noi non dimoriamo veramente nel Signore. E dobbiamo stare attenti come seminiamo con la nostra bocca. In Ecclesiasti capitolo 7, il libro dopo Proverbi, in questo anno scorso qualcuno che io conosco, non è di questa chiesa, un mio collega nel movimento di Calvary Chapel, diciamo, ho sentito che avevo detto qualcosa sul mio conto, non tanto bello, e mi ricordo che con questa persona ero molto arrabbiato. E anche questa persona ha detto una cosa nei miei riguardi non tanto bello, sono rimasto male e mi ricordo che un nemico voleva amareggiare il mio cuore verso questa persona. E il nemico lavorava, ma quello come si permette, è quello. E mi ricordo che ero lì, sai, il fumo cominciava a uscire dai orecchi, ma quello come si permette? No? Come si osa? No? E io mi stavo riempiendo della mia autogiustizia, la mia indegnità verso questa persona. E è capitato che in quei giorni io stavo leggendo in Ecclesiasti e quella mattina che era tutto infuriato, quasi non riuscivo a pregare perché io pensavo che quella persona ha detto una cosa nei miei riguardi, eccetera, eccetera. E proprio i versetti che dovevo leggere erano qui in Ecclesiasti capitolo 7. Versetto 21 e 22. E quando lo Spirito vuole parlarci, lui sa come. Inoltre, non fare attenzione a tutte le parole che si dicono, per non sentirti maledire dal tuo servo, perché anche il tuo cuore sa che tu stesso hai molte volte maledetto altri. Ai ai ai. Signore mi ha detto, Craig, ma tu perché ti stai così incavolato? Tu anche tante volte hai detto delle cose sulle altre persone. Ravvediti. Perdona quella persona, vai avanti. E questo è un versetto che voglio scrivere nel mio ufficio, no? Ricordati che anche tu sei venuto tante volte meno. Ma Dio ci chiama di essere alberi che portano buon frutto. In Efesini capitolo 4 versetto 29. Efesini 4:29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisce grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimosso da voi ogni amarezza, ira, crucio, tumulto, maldicenze con ogni malizia. Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Quindi noi possiamo contristare, rendere triste lo Spirito Santo con le nostre parole. Noi possiamo fare rallegrare il cuore di Dio, no? Con le parole buone che escono dalla nostra bocca. Io mi sono rallegrato di sentire il coro cantare questa mattina. Che gioia sentirvi lodare il Signore. Forse dovremmo licenziare il complesso. No, sto scherzando. Ma è bello. Dio vi benedica, mi avete benedetto questa mattina. E se Cristo veramente è la nostra vita, dovremmo dimostrarlo con i fatti. E io parlo per me stesso prima. Nella nostra giornata, nella nostra settimana, cerchiamo veramente di rendere questo membro No, Giacomo dice che gli uomini sono stati capaci di dominare ogni tipo di animale. Balene, no? Avete visto le balene che fanno saltare attraverso il cerchio? E col balene potrebbe con una boccata mangiare quell'uomo. Gli elefanti, tutti questi bestie, l'uomo è stato capace di dominare questi animali, ma Giacomo dichiara, la lingua, chi lo può domare? Chi può? Uno di voi? Io non riesco a domare la mia, ma il Signore Gesù Cristo è capace di domarlo, solo Lui. Che il Signore veramente ci dà la grazia ogni giorno di... No? Io ho visto anche con Silvana tutte le coppie sposate, noi abbiamo le nostre discussioni, i nostri momenti, e io ho visto un periodo che magari lei mi rispondeva in un certo modo e io subito scattavo, no? Scattavo qualcosa in me e mi arrabbiavo, e allora io urlavo anch'io. E non dico che ho la piena vittoria, però come il Signore mi ha detto, Craig, pensi prima di parlare. Prendi, no? Anche i non convertiti dicono prendi 10 secondi, no? Conta. Ma sapete chi hanno ragione? Funziona. Prima di parlare, prima di scattare, sono meccanismi e il nemico gioca su queste cose, no? Perché lui vuole che torniamo sempre a camminare nella carne, nel nostro vecchio modo di agire. Voi sapete la mia vita passata. Se uno mi diceva uno storto, io gli davo un pugno in faccia, no? Agivo sempre così, molto bruscamente. Ma il Signore vuole che siamo trasformati, che il nostro modo di ragionare e agire è trasformato dal Suo Spirito. Quindi di tenere, Signore, aiutami, dammi la grazia. E io ho visto una cosa, se tu prendi quei secondi, come quell'ira ti passa, perché è un attacco di Satana. E ho visto a volte riesco a vincere, a volte no. Ma quando per la grazia di Dio riesco a vincere, poi dico a me, lascia perdere, posso anche risparmiare le mie battute a lei. Signore ci chiama di essere un popolo che seminiamo vita, anche nelle persone intorno, no? Parlavo con Enzo a Marseille, eravamo a dipingere la casa di Vito, e lui parlava nella fabbrica quante bestemmie sente, no? Quelli seminano in modo malvagio, no? Ma noi dovremmo essere il popolo contrario, seminiamo benedizione, che la gente dice, ah, ma è quella persona, è un albero di vita, è un albero di saggezza. L'ultimo versetto in Proverbi 22, versetto 11. Chi ama la purezza di cuore e ha grazia sulle labbra avrà il re per amico. Vogliamo essere l'amico del re. Io voglio che Gesù mi ritiene suo amico. Voglio che Gesù dice, Craig è mio amico. Chi ama la purezza di cuore e ha grazia sulle labbra avrà il re per amico. Cioè Salomone qui parla del re, di se stesso, in un certo senso. Però secondo me c'è una verità spirituale. Se vogliamo il sorriso di Dio sulla nostra vita, dobbiamo avere grazia sulle labbra. Misericordia nel cuore, purezza nel cuore. E Gesù, nostro Re, sarà nostro caro amico. Vogliamo alzarci in piedi.